Ti ringraziamo e ti lodiamo, o Padre, tu sei veramente colui che si prende cura di noi. Da te noi impariamo la tenerezza, ma anche la fermezza, la pazienza e l'amore capace di correzione. Aiutaci a imparare da te. Ti ringraziamo perché ci hai mandato Gesù e in Gesù noi vediamo la tua bontà, la tua accoglienza, ma anche il tuo amore per la verità. Signore Gesù, tu sei e rimani per noi un fratello, un modello, una guida, un sostegno. Sei tu la luce, sei tu stesso che l'hai detto, io sono la luce del mondo. Ti ringraziamo perché spesso noi non sappiamo dove posare i nostri piedi, non sappiamo dove rivolgerci e rischiamo di perderci su strade che ci portano lontano dalla luce e dalla verità, e tu continuamente ci conduci verso la meta. Grazie perché come hai operato in Paolo, così tu continui a operare in noi. Invochiamo anche te, Spirito Santo, che sei l'amore del Padre e del Figlio e che sei l'amore diffuso nei nostri cuori, che sei la forza potente di Dio, che sei la tenerezza e la forza dell'universo. Vieni a invadere i nostri cuori e trasformali, ricreali, rinnovali, facci uscire dai nostri sepolcri, dalle nostre ipocrisie, dalle nostre morti, facci diventare testimoni credibili come Paolo, come i primi cristiani di cui noi stiamo cercando di meditare le gesta. O Maria, tu che sei la guida sicura, la madre e la maestra, fa che impariamo da te, donaci di conoscere il segreto della tua docilità filiale. Amen. E vi dico il titolo di questo lungo brano che leggeremo, l'arresto e la difesa, diciamo i versetti del 33 al capitolo 21 fino capitolo 22, versetto 21. Ecco, voglio anche dirvi in che anno siamo, grosso modo, dalla storia, da quello che ci dice San Luca qui. Possiamo dedurre che siamo intorno al 55 dopo Cristo. E pensate che qui, probabilmente 57 più o meno. E quindi immaginate che Paolo resterà poi in prigione dal 57 fino almeno al 60, poi da lì ci saranno i vari, rimane ancora fino al 60, rimane prigioniero a Gerusalemme e poi a Cesarea, e poi nel 61 c'è questo viaggio col naufragio, prigionia a Roma, quindi tutta una serie di traversie che dureranno fino al 63 o 64, probabilmente 63. Quindi immaginate, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 8 anni che potevano essere evitati se lui fosse stato docile allo Spirito. No. Cosa fatta a capo A, però capite come noi siamo, con le nostre cocciutaggini rischiamo di far perdere tempo a Dio, di perdere tempo a noi, no? Sarebbe arrivato a Roma prima, chissà, non lo sappiamo, noi non possiamo costruire la storia sui se e sui ma, però di fatto questo crea almeno qualche interrogativo, però su di noi, non su San Paolo, perché non vogliamo fare le pulci a San Paolo, per dire quante volte noi con la nostra irruenza, con la nostra precipitazione imponiamo a Dio delle battute d'arresto. Allora il problema non è neanche dire, oh cosa ho fatto nella mia vita, quindi devo flagellarmi con i salamini, non serve niente. Ma serve semplicemente a dire, devo stare attento ad essere docile al Signore per non imporgli delle battute d'arresto, perché sul passato è inutile, non si torna indietro, però sul futuro uno deve essere cauto, attento, perché il nostro rischio è quello di imporre delle battute d'arresto al Signore, no? Bene, riprendiamo dunque il nostro cammino. Allora il tribuno, abbiamo visto che già il tribuno è sceso, lo ha tolto dalle sgriffie di questi che lo stavano percuotendo. Allora il tribuno avvicinatosi lo arrestò e comandò che fosse legato con due catene, poi domandò chi fosse e che cosa aveva fatto. Quindi domanda alla folla, ma sapete chi è? Allora, state attenti. Ma tra la folla, chi gridava una cosa, chi un'altra? Quindi vuol dire che assomiglia un po' a quando ci sono l'occupazione della scuola da parte degli studenti, o gli scioperi. Io mi ricordo che un giorno sono entrato a scuola, c'era ancora la prima guerra del Golfo, ero ancora molti anni fa, arrivo a scuola e vedo che ci sono un assembramento di studenti che non volevano entrare, erano tutti lì nell'atrio, ma ragazzi non entrate. Allora domando a uno dei primini, era lì che naturalmente, ma tu non entri? No, oggi facciamo sciopero, con grinta mi dicevo, 15 anni o 14 anni, oggi no, facciamo sciopero, dico ma perché? E lui fa, no, facciamo sciopero per la Persico. Ora, era la guerra nel Golfo Persico, ma esisteva a scuola una professoressa di lettere che si chiamava Persico. Ora, questo non aveva neanche capito, per lui Persico, parola magica, basta. Capite? Anche qui siamo a questo livello, cioè c'è la rivoluzione, la gente si è agitata, ma non si sa bene perché, no? Allora, chi diceva una cosa, chi diceva l'altra, per cui il comandante, se vuol capirci qualcosa, deve domandarlo a Paolo, no? Allora, e non riuscendo egli per il tumulto a capire con certezza che si trattava, di chi si trattava, di che si trattava anche, comandò che fosse condotto nella caserma, quindi dentro una fortezza, quindi salgono le scale, escono da, finalmente, perché ricordate, ve l'ho detto, no? C'era questa fortezza che dava sul tempio, per cui c'erano due entrate, entravano nel cortile, intervenivano e poi rientravano nella fortezza e si chiudeva tutto. Quando fu sui gradini, cioè fuori dal tempio, dovette essere portato di peso dai soldati per la violenza della folla, perché la gente cercava di strapparlo giù, eccetera, hanno dovuto prenderlo, portarlo, per sbagliare che cosa è successo, no? Che finimondo. Infatti la moltitudine del popolo gli andava dietro gridando, ammazzalo! Proprio un vero linciaggio, questo. Mentre stava per essere condotto dentro la caserma, Paolo disse al tribuno, mi è lecito dirti una cosa, notate bene la delicatezza di Paolo, sembra imperturbabile, ma in mezzo a tutte queste cose qui, lo diceva, senti, devo dirti una cosa, no? Mi è lecito dirti una cosa? E gli rispose, perché sente che parla il greco, dice, sa il greco? Non sei dunque tu l'egiziano che giorni fa ha provocato una sommossa e ha condotto nel deserto 4.000 sicari? Quindi vedete confusioni, no? Questi credevano una cosa, lui ne crede un'altra, quindi c'è tutta una serie di cose. Cos'era successo poco prima? Era successo proprio questo, che c'era stato questa specie di rivoluzione qualche giorno prima, e quindi avendo visto questo assembramento, avendo sentito queste grida, questo grido, in realtà il procuratore e il comandante della fortezza pensa che si tratti di questo famoso brigante che ha raccolto. I sicari erano gli zeloti, cioè gente fanatica contro i romani che volevano la rivoluzione armata per reintrodurre il regno di Davide, e si chiamavano sicari perché portavano dentro nella loro cintura, questa cintura alta, questo portavano per chiudere la loro, portavano un pugnale corto che si chiamava sica. Ecco, i sicari erano i portatori di sica, questa sica in modo tale che potevano colpire, nascondere, anche la perquisizione sfuggiva perché era un coltello corto, ecco perché si chiamano sicari, non so, penso che lo sapevate questa roba qui, no? Ecco, i sicari sono portatori di sicca, e allora si capisce quando si dice che quello è il sicario, cioè è uno che colpisce e poi sparisce, insomma, i sicari sono un po' questi. Però faceva parte di questa categoria, erano gli zeloti, o i zelotai, cioè che potremmo dire i fanaticoi, quelli che, gli zelanti assoluti. Paolo disse: io sono un giudeo, cittadino di Tarso in Cilicia. Sapete, Cilicia era una città romana, una città esente, una di quelle città, chi abitava in Cilicia nasceva già cittadino romano, perché era una città che, avendo aiutato Cesare contro Bruto e Cassio eccetera a quell'epoca, allora era stata proclamata città esente, quindi fin da allora era una città esente, una città come essere a Roma, quindi uno nasceva lì ed era cittadino romano, mentre altrove bisognava comprarla la cittadinanza e costava cara. E allora, capite, quando dice questo, e poi Paolo aggiunge, in Cilicia, e poi aggiunge, per dire, magari tu non sei ignorante, non sai neanche dov'è la Cilicia, dice, città non senza importanza, guarda che è una città importante, anche perché c'erano biblioteche, c'erano cultura, c'erano scuole filosofiche, eccetera. Ottenuto il permesso, dice, attenzione, ora ti prego, permettimi di parlare al popolo. Ottenuto il permesso, Paolo, stando sui gradini, fece un cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica, dicendo, quindi ha parlato in greco con il centurione, con il capo delle guardie, e parla in ebraico con la gente, probabilmente aramaico, perché l'ebraico non si parlava più in aramaico, quindi era l'ebraico di allora. Fratelli e padri, ascoltate quanto ora vi espongo in mia difesa. Udendo che parlava loro in ebraico, il silenzio si fece ancora più grande. Capite che proprio c'era un equivoco. L'avevano preso per un greco, capite le male lingue, no? Era un greco, era un pagano, intrufolatosi nel tempio, quindi era un disgraziato. Ma cosa che sento parlare ebraico? Ma allora come? Egli continuò: io sono un giudeo, nato a Tarso, in Cilicia, ma educato in questa città, istruito ai piedi di Gamaliele, istruito ai piedi vuol dire seduto ai piedi, perché quando uno diventava discepolo di qualcuno si sedeva ai piedi di qualcuno, ricordate Luca 10, no? Maria seduta ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola, Maria modello di discepola. Ha scelto la parte migliore. Allora, quando un maestro insegnava, si metteva sulla sedia alta, i discepoli tutti seduti in terra, intorno, seduto ai piedi di Gamaliele. E Gamaliele era una persona, una grande scuola, per dire, la Pontificia Università di Gerusalemme, capite? Oh, mamma mia, questo qui ha studiato con Ratzinger. Oh, la gente rimane lì perché è una scuola famosa, cioè uno che ha studiato a Ratisbona, non so, capite, dove insegnava Ratzinger, cioè uno che ha dei titoli elevati, non è uno che è arrivato all'ultimo momento che ha fatto, che so, la facoltà teologica a Torino, buona ostra, capite, lì, ma una grande scuola, qui non le briciole, ma qui siamo al pane sostanziale. E allora, quindi nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio, notate bene, allora adesso già Paolo sottolinea già alcune cose, quindi giudeo, nato giudeo, quindi non sono un giudeo acquisito, educato in questa città, qui Gerusalemme, scuola di primo ordine qui, in più pieno di zelo, sono anch'io uno zelante, osservo, quindi sono fariseo, osservo la legge, e poi aggiunge, io ho perseguitato a morte questa via. Notate bene, il cristianesimo non viene chiamata questa dottrina, è una via, è un modo di, è un cammino che tu percorri, è una via, non è qualcosa di intellettuale il cristianesimo, ma è qualcosa che ti sporca le mani e i piedi. Sulla via tu ti impolveri, ti sporchi i piedi, c'è polvere sulla strada, non c'erano le strade asfaltate, quindi mettersi sulla via, e Gesù infatti dice chi vuol venire dietro di me, quindi mettersi sulla strada con lui, è uno scendere sulla strada, tu seguimi, mettersi dietro, camminare, non è un mettersi a leggere dei libri per seguire Gesù, è piuttosto uno sporcarsi le mani e i piedi, è un giocarsi, è un buttarsi de... E lui dice però, io ho perseguitato questa via, mettendo in catene e gettando in prigione uomini e donne, come me ne fa testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il consiglio degli anziani. Quindi chiama in testimonianza il sacerdote, ancora Caifa, Anna e compagnia, tutta questa gente qui, gli anziani che gli avevano dato le firme, i libri, i timbri per poter andare a perseguitare, a prendere, portare a casa. Da essi avevo anzi ricevuto lettere per i fratelli di Damasco e stavo per andarvi per condurre incatenati a Gerusalemme anche quelli che si trovavano là perché vi fossero puniti. Quindi sappiate che io non sono uno, un freschino, uno che così ma mi hanno raccontato le storielle, ero uno terribile contro il cristianesimo, contro la via. Quindi capite che quando lui racconta questo, comincia a raccontarsi, veramente c'è veramente dei colpi di scena qui, questo racconto di Paolo che si presenta appunto come giudeo, servante, come siete tutti voi soprattutto, poi va avanti, dice, ora, cioè adesso qui racconta, è uno dei racconti in cui Paolo narra la sua conversione e ogni volta ci sono dei particolari diversi. È curioso perché? Perché Paolo ogni volta cerca di dire quelle cose che sono necessarie nel contesto in cui sta raccontando la cosa. Non è che allora c'erano particolari, no, ci sono certi particolari che in certi momenti trascura, ci sono certi particolari che in certi momenti invece sottolinea, come si fa normalmente, no? Se io narro qualcosa in un'assemblea che è fatta di un certo tipo di persone, lascerò perdere alcune cose, invece magari in un'assemblea di gente che viene a fare il ritiro ne dirò altre, capite? Sono anche se la predica è come fare la predica la domenica, non capite? Non è, le parole di Dio è sempre quella, ma un conto è parlare alla messa dei ragazzi la domenica, un conto è parlare alla messa degli adulti, un conto è parlare a gente che sta facendo un ritiro, che vengono bacchettati di più. No? È perché uno viene già predisposto a prenderle, no? Mi pare che sia. Sono venuto per questo. Ecco, allora dicevo che Paolo comincia, dice, ora, mentre io ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, e notate bene come Paolo sottolinea che è la stessa ora della rivelazione indirizzata a Pietro nella casa di Simone il conciatore, vi ricordate quando Pietro si ritrova a casa del conciaio, a mezzogiorno Pietro è sulla terrazza, sta pregando, l'ora sesta, tutto bene che l'ora terza, sesta e nona non è che l'hanno inventata i cristiani, sono no, è qualcosa di giudaico, cioè erano le ore in cui pregavano i giudei, le nove, mezzogiorno e le tre del pomeriggio, così pure il vespero compieta e le lodi eccetera, cioè noi siamo profondamente giudei nel conservare gli orari, le tradizioni eccetera, anche se poi le abbiamo svuotate del loro contenuto e le abbiamo ridate altri contenuti, però la struttura è quella lì, cioè alla fine è una struttura per cui noi dobbiamo essere riconoscenti a questo, e forse non lo consideriamo abbastanza. Quindi proprio nell'ora in cui l'uomo pio fa la preghiera, quindi Paolo dice verso mezzogiorno, quindi è l'ora della rivelazione, mezzogiorno, e quindi è ancora, ma perché sottolinea questo San Luca? Come aveva sottolineato che per San Pietro la grande rivelazione è avvenuta a mezzogiorno, per Paolo anche lì avviene a mezzogiorno, quindi due apostoli, stesse situazioni, stessi orari, è come se i due apostoli camminassero insieme. Luca vuol presentare appunto negli Atti degli Apostoli che i due apostoli non sono l'uno contro l'altro, non esiste una chiesa di Gerusalemme e una chiesa di Roma, esistono due chiese in una, un'unica grande comunità che si è sviluppata su due territori diversi, ma siamo uniti, perfino le esperienze sono le stesse. Quindi Paolo, che non è opposto a Pietro, è curioso che vengono festeggiati nello stesso giorno, perché non Paolo di qui, Pietro di là, due giorni diversi, no? No, uno stesso giorno, per dire, se esiste un'unica chiesa, l'apostolo delle genti e l'apostolo invece dei giudei, tutti insieme. Quindi verso mezzogiorno, all'improvviso, quindi senza che io me l'aspettassi, una gran luce è venuta dal cielo è un modo per dire Dio, perché lui sta parlando ai giudei, non può parlare di Dio, deve dire dal cielo, cioè da colui che è l'inraggiungibile, cioè Dio stesso mi si è rivelato. E mi disse, allora dice, venuto dal cielo, mi sfolgorò tutto intorno, io caddi a terra, quindi questa esperienza del cadere a terra, che vuol dire l'abbattimento totale, abbiamo già visto a suo tempo cos'era questo cadere a terra, che non è solo fisico, no? Già vi ho già detto che non esiste il cavallo, tutti sono, giurerebbero che c'era un cavallo, non è caduto da cavallo, anche se perfino a Damasco c'è un monumento in cui Paolo cade da cavallo, non cade da nessun cavallo, andava a piedi, quindi è caduto in terra, cioè cadere in terra vuol dire che è prostrato totalmente, ha perso le sue certezze, un significato biblico, capite, un significato teologico, è cadere in terra dal punto di vista teologico, non dal punto di vista fisico, quindi più dall'alto cadeva più si faceva male, ma era caduto dall'alto della sua presunzione, del suo essere arrivato, del suo credersi chissà chi, dell'essere già qualcuno, del non mettersi più in discussione perché lui era il pupillo del sommo sacerdote, perché aveva tutto per essere, vi immaginate uno che va dal Papa e il Papa gli dà delle lettere con i suoi timbri personali, col suo sigillo, che ha, il sommo sacerdote di allora è come il Papa di adesso, capite? Quindi uno che aveva dimestichezza, che va con nomi e cognomi, che va tranquillo, quindi era proprio come il portaborsa del segretario di Stato, capite? Quindi un uomo in carriera, uno lanciato, improvvisamente si sente buttato giù a terra, le sue certezze hanno barcollato, è successo qualcosa che gli ha portato via tutta la sua sicurezza, e questo il cadere in terra. E udii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? E mi disse: io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Quelli che mi accompagnavano videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io ripresi: che devo fare, Signore? Ecco subito, no? Non dice, ma veramente, non sta a scusarsi, ecco già la franchezza di Paolo. Paolo, di fronte a questa cosa, domanda subito: che devo fare? Cioè, cosa vuoi da me? Non è dire va veramente, non l'ho fatto apposta, beh, non ti conoscevo, poi come faceva solo io, no, niente scusa, cioè ho sbagliato, però dimmi cosa devo fare, cioè questa decisione, amo la verità, credevo che la verità fosse quella, l'ho perseguita fino in fondo, adesso che ho capito che non è più questa, voglio fare qualcosa, cosa devo fare? E risposta. E il Signore mi disse: alzati, va a Damasco, là ti sarà detto ciò che è stabilito che tu faccia. È stabilito, non è stabilito, è un passivo un divino, cioè io ho stabilito, nel mio progetto d'amore è questo che io ho stabilito, quindi è qualcosa che viene da Dio, non è che è stato stabilito da qualcuno, perché lui là incontrerà Anania, ma non è Anania che ha stabilito niente. E poiché non potevo più vedere per lo splendore di quella luce, fui condotto per mano dai miei compagni di viaggio e giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo devoto e osservante della legge, notate bene, nel primo racconto Paolo cosa diceva? Anania chi era? Era un discepolo, non è... qui però lui sta parlando dei giudei, deve dire che guardate che Anania non era, è vero, era un osservante della legge convertito al cristianesimo, ma lui non sottolinea il fatto che si è convertito, per dire guardate che Anania è uno dei nostri, non è uno chissà chi, quindi la figura, quindi il ruolo di Anania si sfumano pian piano per lasciare spazio invece all'intervento di Cristo, Anania. Uomo devoto, osservante della legge, stimato da tutti i giudei che abitavano là, vedete, sottolineature, no? San Paolo dice, che cosa vuol fare in fondo San Paolo con questo discorso? Cosa vuol dire a questa gente? E forse riusciamo a capire anche perché lui ha voluto andare a Gerusalemme. Voleva forse riconciliarsi col suo popolo, guardate che io sono uno di voi, non sono contro di voi, voleva forse tacitare tutte queste accuse che erano state fatte contro di lui. Impresa vana, perché poi, capite, come vi dicevo sempre, si può chiudere la bocca del forno ma non quella della gente, perché le chiacchiere vanno lo stesso. Lui credeva forse di tornare, il suo desiderio, ecco, di unità con i suoi fratelli, lui si sente ebreo, ma perché vi trattate così, che io vi voglio bene, io vorrei darvi tutto, anche la vita, E quindi vedete che lui continua a sottolineare questo, no? Quindi ha stimato anche dai giudei, e mi disse: Saulo, fratello, torna a vedere. Naturalmente lui ha detto molto di più, c'era della prima conversione, nel primo racconto c'era tutto il discorso tra Paolo, no? E io nella stessa ora riuscì a vederlo. Egli disse: il Dio dei nostri padri, notate bene, non Gesù Cristo, il Dio dei nostri padri, quindi ancora qui San Paolo continua a sottolineare di essere in continuità. Non c'è una rottura tra il Dio dell'Antico Testamento e quello della Nuova Alleanza, no. C'è una continuità. Il Dio di Gesù Cristo è il Dio dei nostri padri. Viene in mente un po' anche il discorso di Gesù ai discepoli di Emmaus, cominciando da Mosè, da tutti i profeti, cominciò. Cioè, questo è il Dio dei nostri padri, c'è questa continuità. Ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, il suo beneplacito, a vedere il giusto, non parla di Gesù, il giusto, cioè il Messia, il giusto. Chi è dunque? Già però comincia a dire chi è Gesù, Chi è Gesù? Gesù allora è il giusto, è veramente colui che voi avete aspettato. E sta usando un linguaggio rabbinico, sta usando un linguaggio da fariseo. I farisei erano quelli che erano ascoltati, erano i dottori di allora, anche i rabbini di oggi non parlano di Gesù come il Messia, parlano dell'attesa del giusto, quando arriverà il giusto, e a udire una parola della sua bocca. Quindi Dio ti ha destinato a questo, poiché tu renderai testimonianza a suo favore, a favore del giusto, a favore di Gesù Cristo. Noi sappiamo che è Gesù Cristo, però lui non ne parla perché con rispetto, no? A suo favore presso tutti gli uomini di ciò che hai visto e udito, cioè tu sei chiamato ad essere testimone, tutti gli uomini, non solo i giudei. Ecco che qui sta recuperando il suo ruolo, no? San Paolo, che vuol dire: guardate, io, il fatto che io mi rivolga ai pagani è qualcosa che vuole Dio, ma Dio l'ha già detto, l'aveva già detto il profeta Isaia, l'aveva già detto ad altri, l'aveva detto ad Abramo: ti farò padre delle moltitudini delle genti. Quindi io sono in continuità, da una parte sono con voi, sono figlio del mio popolo, sono fedele alla legge, sono ancora totalmente ebreo, giudeo, stimo le usanze, le leggi di Mosè, amo il mio tempio, amo la mia gente, dall'altra parte Dio mi chiede anche di rivolgermi agli altri, di portare la salvezza a tutte le genti. Ho una missione da compiere, Dio fin dall'inizio ha pensato già a questo. E ora, che cosa aspetti? Ecco la voce che gli dice, quindi attribuisce a Dio: cosa aspetti? Alzati, ricevi il battesimo, purifica dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Tornato a Gerusalemme, mentre stavo pregando nel Tempio, fui rapito in estasi, e questa è nuova. Noi non l'abbiamo visto questo, vi ricordate? Non c'è. Quindi Paolo sta aggiungendo qualcosa che lui ha, qualcosa di estremamente privato. Forse lui adesso vuol dire anche, guardate, che cioè, questo era qualcosa su cui è stato sempre riservato, tant'è vero che prima non ne aveva parlato. Non vi ricordate? Tornato a Gerusalemme, è stato insieme la gente, i discepoli del Signore che erano lì, dicevano: mamma mia, che forza questo uomo, anzi, siccome lo volevano far fuori, poi l'ha rimandato a casa, no? Ha mandato in Cilicia. Ma non si parla di questa esperienza, ed è interessante, è un'esperienza mistica, vera e propria. Lui ha avuto un'apparizione nel Tempio, curioso questo, altrove non l'avevamo mai vista. Vuol dire che Paolo, perché aggiunge? Perché Paolo vuol sottolineare, e anche qui probabilmente si sbilancia, Paolo era molto umile, di queste cose non voleva parlarne, no? Quando viene tirato un po' per i capelli, lui dice: ah sì, potrei parlare anche di visioni, potrei parlare che sono stato rapito al terzo cielo, ma preferisco invece vantarmi della mia povertà, no? Quindi non ama dire queste cose, no? È un po' come quando Jean Guiton domanda a Martha Robben: mi parli delle sue esperienze mistiche? E Martha risponde: oh, sono tutte stupidaggini, l'importante è amare Dio. Cioè, capite? non ne ha mai parlato Paolo, ha steso un velo su queste cose, sono cose intime, personali. Gesù aveva detto di non buttare le perle ai porci, per cui non bisogna tirarle fuori queste cose, perché è qualcosa che devi tenere per te, qualcosa di profondo, servono per la tua costruzione personale, non bisogna diffonderle, sono cose tue. Però ecco, qui lui ne parla, perché a questo punto vuol dire, guardate che alla fine Dio non è che mi ha parlato solo una volta, probabilmente era un colpo di sole, no. Tornato a Gerusalemme, mentre stavo pregando nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva, lui chi? Non Dio, Gesù, che mi diceva, presto, affrettati a uscire da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza riguardo a me. Altra cosa che noi non sapevamo, cioè noi avevamo intuito che Paolo era stato mandato via dai fratelli perché gli dicono guarda che, e invece no, è proprio una rivelazione che lui ha ricevuto, il Signore che gli ha detto guarda che, mettiti in salvo, ricordate il Vangelo, se vi perseguiteranno da una parte andate dall'altra, cioè non state lì a prenderle come stupidi, cioè tanto guardate che il mondo ha bisogno di testimoni. E quindi andate, cioè, girerete il mondo intero, dovete andare un po' dappertutto. Quindi siete preziosi ai miei occhi, non dovete fermarvi lì e dire ma se non vi accetteranno non state lì a piangerci su, andate altrove, il mondo è grande. Quindi lui riceve questa testimonianza, io replicai, Signore, costoro sanno che io mettevo in prigione e percutevo di sinagoga in sinagoga quelli che credevano in te. E quando si versava il sangue di Stefano, il tuo testimonio, anch'io ero là presente ed ero d'accordo con coloro che lo uccidevano e ne custodivano le vesti. Fate bene che è interessante questo. C'è Paolo che davanti al Signore confessa il suo peccato. Signore, ma guarda che disgraziato sono, ma non sono degno. Tu mi chiedi di andare in mezzo al mondo, ma anch'io sono anch'io un persecutore, no? Ma egli mi disse, va, perché io ti manderò lontano tra i pagani. E qui capite, allora, è come se Paolo volesse dire, guardate che non ho fatto niente di testa mia, tutto viene da Dio, sono in linea col volere di Dio, il quale è lo stesso Dio dei vostri padri, e io ho continuato a fare esattamente ciò che il Signore mi ha detto. Quando lui mi ha mandato, e io sono andato a perseguitare perché nel nome di Cristo credevo, nel nome di Dio credevo di poter andare a perseguitare, sono andato e l'ho fatto in buona fede, ma quando il Signore mi ha fermato mi sono fermato, e quando lui mi ha detto lascia Gerusalemme io me ne sono andato perché me l'ha detto lui, quindi non ho fatto niente di testa mia. Anche se io ho detto, Signore, forse è bene che mi fermo, è bene che io paghi adesso. Perché? Ma perché io ho tra coloro che custodivano le vesti di Stefano. Io ero uno che era da custodire le vesti mentre si fa un'esecuzione capitale, vuol dire essere d'accordo con quelli che lo compiono. Capite? È come firmare la propria presenza, no? E quindi è interessante questo qui. Quindi non solo Paolo è in preghiera, è nel Tempio, come un fedele ebreo, ma l'incontro sulla via di Damasco non l'ha distolto dalla pratica religiosa dei padri, e il Signore gli appare proprio nel Tempio, quindi questa è la sottolineatura che viene fatta, capite? Cioè io sono ancora fedele, tanto è vero che Dio mi appare proprio nel Tempio, quindi io accetto il Tempio. Se Gesù rifiutasse il Tempio non mi sarebbe apparso nel Tempio, mi sarebbe apparso da un'altra parte, mi è apparso qui. E il fatto poi che Paolo annunzi il Vangelo ai pagani non è di sua iniziativa, qui Paolo lo sottolinea, ma neanche dovuto a circostanze occasionali, ma veramente siccome ho dovuto andarmi da Gerusalemme mi sono trovato tra i pagani e lì ho cominciato a predicare, mia iniziativa, no. È un'esplicita richiesta che il Signore mi ha fatto. Paolo, insomma, fa di tutto per rendere il suo discorso accettabile a queste persone, nonostante questo, vedremo che poi arriva a rifiuto. E Luca sottolinea molto forte il dramma che è qui, cioè c'è gente che può vedere, sentire la verità, eppure dice no. Cioè, in fondo, che cosa fa San Luca? Ci dice che quello che sta succedendo a Paolo era già ciò che è successo a Gesù. La gente non ha rifiutato Gesù senza sapere, ma sapeva, ha visto miracoli, ha sentito. E vedete che se noi vediamo, guardiamo questo discorso che Paolo sta facendo qui, in realtà troviamo lo stesso schema che abbiamo trovato altrove. Così come si è susseguito con la stessa monotonia. Quando Paolo arrivava in qualche città, cosa succedeva? Prima predicazione a sinagoga, accoglienza favorevole all'inizio, seconda cosa, terza cosa, imprecazioni e esticazione della gente, quarta cosa, risoluzione di Paolo di rivolgersi ai pagani, quinta cosa, persecuzione anche presso i tribunali pagani, sesta cosa, partenza dei missionari, cioè allora ce ne andiamo. Cioè anche qui si rivela tutta la scansione è sempre quella, Quindi comincio a rivolgermi ai fratelli, sinagoghe, all'inizio accoglienza favorevole, ma anche nella sinagoga di Nazareth, vi ricordate Gesù, anche lì, Tutti testimoniavano, dicevano, oh, mamma mia, non è il figlio del falegname, ma guarda come parla bene, che meraviglia, che stupore, no? Terza cosa, imprecazione e istigazione della gente, anche lì lo cacciano fuori dalla sinagoga, anche Gesù, stessa cosa. Paolo si rivolge ai pagani, Gesù esce e comincia a rivolgersi ad altri, voi non volete, io me ne vado altrove. Persecuzione anche attraverso dai pagani, Gesù viene crocifisso dai romani, per questo. E poi partenza dei missionari, da lì, proprio da questo fallimento, inizio. Vedete che qui ci ritroviamo tutto uno schema che è lo schema del mistero pasquale. Si comincia con la Domenica delle Palme, Osanna, Osanna. Si comincia a dire, come fa questo qui, perché parla così? Viene preso, buttato fuori dalla città, viene ucciso, proprio dai pagani, dai romani, e risorge e comincia a diffondersi tutto il mondo. Cioè, proprio dalla morte di Cristo nasce tutto. E questo ci dice già lo schema, lo stile della vita cristiana. Lo stile della vita cristiana è proprio questo, è uno stile pasquale. Siamo confermati in uno stile pasquale. Se tu non passi attraverso i fallimenti, i no, non avrai né risurrezione né fecondità. Se tu vuoi essere accolto da tutti, se tu cerchi l'accoglienza di tutti, sorrisi di tutti, vuoi piacere a tutti, ricordati che non farai un passo. Tanto non ci riesci, perché comunque se non ce l'ha fatta Gesù Cristo, vuoi farcela tu, sei mica più di lui. Ma noi abbiamo sempre il sospetto che forse gli mancava qualcosa. Se voi leggete le lettere di Berlicche, sono curiose, no? Non so se avete letto di lui, a un certo punto lui spiega a suo nipote, Berlicche è il diavolo, no? E suo nipote Malacoda, allora lui scrive a Malacoda, suo nipote, di Lewis, si scrive come James Lewis, ma non c'entra niente, Clive Lewis, e allora scrive a suo nipote Malacoda come deve fare per portare all'inferno il suo protetto, chiamiamolo così. Malacoda è un diavolo in verde che deve prendere esperienza, e a un certo punto dice, ma veramente il nemico che è Gesù Cristo, lui dice che Dio è amore, che fa le cose gratuitamente, che lui non chiede mai niente in cambio. Dice, francamente io in 2000 anni non sono ancora riuscito a capire come fa, ma credo che sotto ci sia un trucco. Cioè, per dire, non esiste l'amore gratuito, ci deve essere un trucco, quindi forse si riuscirà a far meglio di lui, no? Noi abbiamo sempre questo sospetto, no? L'arte del sospetto, che forse io ci riuscirò a far meglio di lui. Ma guarda che se Gesù ha detto che lo stile è quello del mistero pasquale, non ne esiste un altro. E se tu credi di dover trovare un altro stile, non è più quello di Gesù, ma è un altro. È lo stile dei faccendieri, è lo stile di chi vuol piacere a tutti, è lo stile dei compiacenti, è lo stile di quelli che scendono a compromessi, ma non è il suo stile, è un altro. Lo stile di Gesù è passione, morte e risurrezione. E la risurrezione rimane per sempre poi. Quindi è ancora interessante qui quello che viene sottolineato, che gli ebrei restano fino all'arresto di Paolo i primi destinatari del Vangelo. Solo dopo la loro animosità, dopo il rifiuto, Paolo decide ogni volta di rivolgersi ai pagani, ma ogni volta Paolo comincia dai suoi fratelli, sempre, guardate, è curioso perché Gesù l'ha detto nel Vangelo, rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele, poi andate ai pagani. Noi invece vogliamo andare subito in Africa, perché è più scomodo cominciare con quelli di casa, capite? Perché quelli di casa mi conoscono, mi dicono, e Gesù dice, comincia da lì, perché il vero amore per l'universo nasce dall'amore per il particolare, comincia là. Se tu non sai gestire la tua casa, come vai a gestire quella degli altri? Comincia tu. Ma guarda quei fratelli dell'Africa, come li amo! E intanto detesto il mio vicino di casa, o anche il mio vicino di panca, che quando scambiate un segno di pace, in quel momento ho un sorso stranuto. E poi mi giro, naturalmente con l'abica mi fa la mano dopo che mi sono. Io ci avevo provato, capite? Però noi, l'Africa, l'Amazzonia, poi quelli dell'Ecuador, quelli del Ferro del Fuoco, capite? Più sono lontani, meglio è, sta là. Perché? E lì, cioè, noi questi. E Gesù dice, no, e Paolo, ecco, ci insegna questo stile, prima i fratelli, poi quando loro hanno rifiutato si rivolge, è in seconda battuta che lui va dagli altri. E quindi, e questo scenario che si ripete, non è che Paolo dice, insomma, mi hanno fregato la prima volta, la seconda volta, la terza volta, adesso basta, buono, ma non. Capite? Allora invece no, lui no, continua ad andare da loro. Questo stile di partire dai più prossimi, perché amare i lontani è facilissimo, e poi amare Gesù nell'Eucaristia ancora di più, perché non parla mai. Che bello star lì in silenzio con lui, stare lì volentieri invece che ricevere quelli che devono venire a farsi ascoltare, no? Invece il Signore, quando c'è l'adorazione, spesso mi chiama ad ascoltare le persone che hanno bisogno, ma io volentieri starei là ad ascoltare il suo silenzio, mi rompe meno le scatole, capite? E quante volte lì, la preghiera non è mai fuga, la preghiera è sempre immersione. Se non hai saputo vedere Gesù nel fratello, non lo puoi vedere neanche nell'Eucaristia, perché è facile scappare là, perché è più comodo. Non è casuale che, per esempio, nei monasteri, se andate anche a Chiaravalle, io mi sono stupito una volta, una delle prime volte che andavo, i frati mi hanno invitato a celebrare con loro la liturgia delle ore, e allora mi hanno fatto mettere anche il loro abito bianco con tanto di cappuccio, mani lunghe, larghe, e mi sono messo anch'io un po' imbarazzato nel coro, guardavo cosa facevo davanti a me, mi inchinavo anch'io, mi sedevo, e poi in fondo di lei c'è l'Eucaristia, e loro invece sono schierati uno davanti all'altro. Ma perché non si rivolgono verso Dio? E io ho chiesto poi all'abate, e lui mi dice, ma perché la prima visione che noi abbiamo di Gesù è nel fratello. Dopo possiamo rivolgerci all'Eucaristia, ma prima dobbiamo guardarci in faccia tra di noi. E se non ti guardi in faccia, se non ami il fratello che vedi, come fai a dire che ami Dio che non vedi? L'Eucaristia vedi Gesù nel mistero, ma Gesù ha detto che la Chiesa è il suo corpo. Il corpo è quello visibile, quello, cioè nel mistero vedi il pane, qui invece vedi il suo corpo, lo vedi vero, lo tocchi. Senti che puzza di sudore, ti sta vicino a te, senti che poteva cambiarsi le scarpe, cambiarsi le calze, e invece è lì, e lui è inginocchiato, tu sei lì e senti il profumo che ti viene sul naso, però è lì, che Cristo aveva anche lui sudore, aveva anche lui i piedi che puzzavano, forse, non lo so, capite? Ecco, allora vogliamo veramente chiedere al Signore questa grazia, la grazia di diventare sempre più capaci di imitare Paolo anche in questo.